Oggi leggeremo dal Vangelo di Matteo, capitolo 25, i primi 13 versetti. E poi, qualche pagina dopo, dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, i primi 2 versetti. Se c'è qualche volontario, Renata, vieni.
Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Cinque di loro erano stolte e cinque avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutti divennero assonnate e si addormentarono. Verso la mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Amen.
Amen.
Una parabola molto conosciuta. Poi andiamo al Vangelo di Giovanni, capitolo 14, i primi 2 versetti, e dice così la parola del Signore: Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Amen. Potete accomodarvi, fratelli. Quello che molte volte nella vita, andando avanti, anche da credenti, magari perdiamo un po' il legame che c'è, il rapporto di conoscenza che abbiamo col Signore, perché ci facciamo magari travolgere un po' troppo dalle situazioni, dagli eventi. È la nostra mente che è un campo di battaglia, la mente umana. Può farci andare lontano e ci può allontanare da quello che è il senso proprio della vita che il Signore vuole per ciascuno di noi. E soprattutto anche quando magari leggiamo e non ci rendiamo conto che queste letture hanno un'origine antichissima. Hanno un'origine antica che affonda le sue radici proprio nel mondo ebraico. E quindi, quando confessiamo al Signore i nostri peccati, è giusto che lo facciamo di puro cuore, perché il Signore guarda al cuore. Però molte volte la mente può anche tenerci distaccati, e quindi il cuore risulta che non funziona bene. E ci sono tanti, tanti versetti, tante preghiere nei salmi che ci fanno capire come va fatta la preghiera e come bisogna rivolgersi al Signore. Ad esempio, come pentimento c'è la preghiera del Re Davide, il Salmo 51, che ci spiega esattamente quale deve essere la condizione del nostro cuore di fronte a Dio, che Dio gradisce uno spirito rotto. E poi Davide riconosce: Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. È un po' quello che forse diceva la sorella Laura, il male che c'è in noi non ce ne rendiamo conto. O anche Daniela, che non ci rendiamo conto del male che c'è in noi perché veniamo da una cultura che è pagana, completamente distaccata dai valori biblici che arrivano, ripeto, dall'ebraismo, proprio le radici più profonde dell'ebraismo, perché Gesù era ebreo e tutti i suoi discepoli erano ebrei. Crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito saldo, rendimi la gioia della tua salvezza. Allora insegnerò le tue vie ai trasgressori, perché il perdono non è fine a se stesso, c'è sempre una funzione che dobbiamo compiere come credenti. E qui capita proprio la parabola delle 10 vergini. La vita che noi credenti, che facciamo come credenti, è molte volte costellata da infinite difficoltà, ma anche la vita dei non credenti, uno potrebbe dire, è piena di difficoltà. Abbiamo visto questa ragazza che era la sorella di un mio amico, 57 anni, è mancata per la sclerosi multipla. Non credo che non abbiano avuto difficoltà in famiglia queste persone. Ma chi è cristiano ha una responsabilità aggiuntiva. Sa che deve fare percorrere questa strada che è la vita, non come gli pare bene a lui o come gli piace, passando il tempo come vuole, a dilettarsi, a fare i giochetti. E i giochetti li fa anche col Signore, quindi. Pecco, pento, mi ravvedo, poi torno a peccare e poi. È sempre un tira e molla, ma non funziona così col Signore, fratelli, non funziona così. Perché ogni credente ha uno scopo ben preciso nella propria vita e questo scopo glielo fa comprendere il Signore. E uno dei principali, io credo, è sia quello di conoscere questo Dio, questo Gesù che tanto diciamo di amare. Che poi, se andiamo a fondo di questa parabola delle 10 vergini, parla di nozze. E Gesù viene descritto come lo sposo della Chiesa. E i credenti, che sono, ripeto, i credenti sinceri, riuniti in assemblea, sono la sposa che si prepara per incontrare lo sposo. Può succedere però che in questo cammino un credente cada. E quindi pecchi. Sappiamo che non bisogna peccare volontariamente, perché peccare volontariamente ci metti proprio del tuo, però può anche succedere. Può succedere, e questo è molto triste. Però io credo che se il cuore è stato rigenerato da Dio, che c'è stato un vero incontro con il Signore, e uno si rende conto di questo grave errore che ha fatto nella sua vita, di questo grave peccato, si pente in modo sincero e in modo amaro, amaramente, con pentimento genuino, ritorna al punto in cui era caduto. Ritorna, però deve fare lui passi, perché deve ricostruire come mai, riflettere su come mai questo l'ha fatto cadere. Allora si ritorna indietro sul sentiero fino al punto in cui era caduto e sono sicuro che lì riprenderà il cammino e starà lì ad aspettarlo il Signore. Perché una delle caratteristiche del nostro Dio è che è un Dio che perdona grandemente, è capace a perdonare, ma è un perdono non come quello umano che ti dice va, io ti ho perdonato. Non siamo più nemici, perché Dio dimentica anche il peccato che l'uomo ha fatto. Mentre l'uomo, mettendoci del suo, è sempre lì che continua a ricordarglielo al fratello e ci mette sempre lo zampino per andare ancora a scavare un po' più in profondità la ferita. Dio non perdona come perdonano gli uomini, Dio perdona completamente, senza nessun strascico. E quindi, se uno è perdonato, è sicuro di avere la salvezza, perché ha questo amore perfetto che è in lui, che viene dato da Dio, e che gli attesta che tutto quello che legge è frutto dell'amore di Dio nei suoi confronti, è anche frutto della giustizia di Dio nei suoi confronti. Perché Dio è un giudice giusto, fratelli. questo giudice giusto a un certo punto del nostro percorso lo troveremo, o perché magari qualcuno morirà prima, non si può dire prima del tempo, perché il Signore sa il tempo di ognuno di noi. Quindi questo giudice giusto si troverà un bel giorno nella nostra vita, lo vedremo veramente, perché o moriremo o perché il Signore ritornerà sulla terra per fare giustizia di tutti gli empi e di tutte le impietà che si commettono. E quindi arriverà il momento che troveremo questo giusto giudice e potremo trovarlo come giudice oppure come sposo, se ci siamo però preparati prima, se siamo pronti, però già in questa vita all'incontro con lo sposo. E questo è un po' il senso del racconto delle 10 vergini. Se uno non si prepara in questa vita, di sicuro arriverà il momento dell'incontro dello sposo che gli mancherà l'olio nella lampada e le porte, perché uno dovrà correre a destra e a sinistra per cercarlo, saranno chiuse e il Signore stesso gli dirà: io non ti conosco. Però uno può, io credo che comunque il Signore ci dice queste cose per avvertirci, perché ci possiamo preparare in tempo, perché il tempo noi non possiamo sapere qual è, ma solo il Signore lo sa. Però c'è scritto anche in altre parti della Bibbia che la pazienza del Signore è per il nostro ravvedimento. Però come può uno amare di più Gesù? Come può amarlo di più? Io credo che se uno è un cristiano sincero, se ha veramente avuto questo incontro che gli ha cambiato la vita e ha iniziato a rigenerare il suo cuore, può amarlo di più solamente conoscendolo di più, vedendolo proprio attraverso la scrittura, i suoi racconti, attraverso le parabole, e iniziando a conoscere le sue qualità, la sua purezza, la sua santità, la sua giustizia, la sua pazienza, la sua bellezza. Perché Dio è anche, io credo, infinitamente bello, è infinitamente degno di lode. La sua sapienza, la sua misericordia. Se intravediamo queste qualità, allora sarà più desiderabile andare avanti a cercare di conoscerlo sempre un pochino di più, sempre meglio. È una cosa che ci verrà spontanea nel cuore, cercare di conoscere e prepararsi quindi per incontrarsi con questo sposo che è così perfetto. Ma chi non è cristiano, oppure è un cristiano religioso, è un ipocrita, dice la scrittura. Non ha instaurato un rapporto personale con questo Gesù e quindi non è rigenerato nel proprio cuore. E quindi più uno vedrà le qualità di Dio, più avrà paura. Più avrà paura e più lo odierà e più si terrà lontano e si accontenterà sempre di più dell'aspetto solo esteriore della religione, del formalismo, della ritualità, della rigidità delle regole religiose, mantenendo nel proprio cuore il vuoto più assoluto. Fratelli, quando uno diventa credente, inizia a percepire la bellezza dello sposo di questo Signore attraverso le letture dei Salmi, attraverso i racconti biblici. A me piace personalmente molto la storia di Giuseppe, oppure l'Esodo, oppure la storia anche della peccatrice che con i capelli bagna i piedi di Gesù e con le sue lacrime e con i capelli glieli asciuga. Sono delle immagini molto molto belle che ti fanno comprendere qual è veramente lo stato d'animo che dobbiamo avere nei confronti di Dio. E più iniziamo a conoscerlo, e più iniziamo a vedere quanto è bello lo sposo per il credente, quanto è bello, fratelli, per il credente sincero che desidera conoscerlo. Prendo in prestito dal Cantico dei Cantici, dei versetti, al capitolo 5, e dice così, dal 10 al 13: il mio diletto è bianco e vermiglio, e si distingue fra 10.000. Il suo capo è oro finissimo, i suoi riccioli sono crespi, neri come il corvo. I suoi occhi sono come colombe presso ruscelli d'acqua, lavati nel latte, propriamente incastonati in un anello. Le sue guance sono come un'aiuola di spezie profumate, come mucchi di erbe aromatiche. Le sue labbra sono come gigli e stillano mirra liquida. Io trovo veramente che siano delle descrizioni di una tale poesia, di una tale profondità, di una tale bellezza, che non si può aggiungere altro se non veramente ringraziare il Signore che ci ha iniziato a far conoscere questo sposo così meraviglioso, lo sposo migliore che potessimo avere nella nostra vita. E quindi anche le sofferenze, le difficoltà che introviamo sul nostro percorso, iniziamo a comprendere che sono temporanee. Sono solo temporanee. E che è importante applicarsi e lavorare per la propria anima e per la propria salvezza e per la propria vita futura. Perché questo tocca a noi, fratelli, non tocca al Signore. Perché il Signore ha già fatto tutto, mandando suo figlio Gesù come uomo sulla terra per farci comprendere la vicinanza che Dio ha con la sua creatura, che si è immedesimato a tal punto da prendere la punizione che spettava a noi. Poi è morto sulla croce, il terzo giorno è risuscitato. Per quello che Gesù ha detto, tutto è compiuto. Cos'altro doveva fare il Signore? Cos'altro, fratelli? Ha fatto tutto, ha fatto la creazione, ci ha fatti nascere, ci ha donato la vita, ci ha dato una famiglia, ci ha dato un lavoro, ci ha dato una casa, ci ha perdonati. Ma qualcosa ha fatto tutto, più di così cosa vogliamo chiedere a Dio? Ora tocca a ogni credente fare il suo compito. Il suo compito è quello di prepararsi. Ma prepararsi non vuol dire studiare tutta la scrittura per poter essere dottore. Il Signore non vuole, magari per qualcuno lo vuole, perché ci sono dei fratelli che sono veramente dei dottori della fede e sanno anche insegnare agli altri. Il Signore però vuole che per ciascuno di noi ci prepariamo per non arrivare al momento impreparati, il momento delle nozze impreparati. E quindi la parabola delle nozze che abbiamo letto prima, in Matteo 25, per comprenderla, io credo, un pochino più a fondo, va calata veramente nel contesto ebraico del tempo. Come erano le nozze, il significato che avevano, perché si facevano. Ed è una cosa, ho letto anche un libro di recente che parla proprio del matrimonio ebraico. Ed è veramente tutta una poesia, tutta una magnificenza, tutta una meraviglia, fratelli, una meraviglia. È tutta una saggezza che dobbiamo recuperare. Però lo possiamo fare perché nei proverbi è scritto così, nei salmi è scritto così. Abbiamo tutti, diciamo, le armi, le attrezzature per poter lavorare nella nostra vita. Come chi fa un bricolage sa che deve avere un bel laboratorio con tutti gli strumenti necessari per poter segare, tagliare, abitare, inchiodare, deve avere tutto, perché non puoi fare solo con la mano un pezzo di pietra i lavori. E lo stesso Signore lo sa, per quello che ci ha lasciato la scrittura, attraverso i salmi, i proverbi, sono veramente degli strumenti che noi abbiamo per poter lavorare su noi stessi. E quindi prepararci per arrivare senza e non essere più persone stolte o semplici, sempliciotti o sciocchi, chiamiamolo. Sono tutte parole che hanno lo stesso significato, sono sinonimi. L'ebraismo, ho letto anche di recente, distingue tra lo stolto aperto e lo stolto indurito. Io ero uno stolto, però probabilmente ero uno stolto aperto, perché anche se ho le mie difficoltà ancora oggi, fratelli, non crediate che non debba lottare contro la mia carne, che veramente più sali più la carne ti desidera, più cerchi di impegnarti e più la carne e il mondo ti brama. E quindi le lotte sono per tutti, fratelli, soprattutto nell'aspetto spirituale, che sono le lotte più importanti. Ecco, però noi abbiamo gli strumenti per poter lavorare sulle nostre anime, sul nostro cuore, per prepararci. E com'erano le nozze al tempo, nell'ebraismo? Prima di tutto c'erano le famiglie che si mettevano d'accordo. I genitori della sposa e i genitori dello sposo scrivevano un contratto matrimoniale, che era un vero e proprio patto, che l'ebraismo riconduce allo stesso significato del patto che il Signore ha avuto sul Sinai, quando ha dato il Decalogo, che ha rinnovato poi col re Davide, che ha rinnovato con tutti gli uomini fedeli nel corso della storia. C'era l'accordo tra le famiglie, si scriveva quindi questo contratto. Ancora oggi c'è il contratto nel matrimonio ebraico, dove venivano scritti i rispettivi doveri, sia della moglie sia del marito, nei confronti loro, come coppia, e nei confronti anche della comunità. E poi cosa succedeva? C'era quello che chiamiamo, era fatto di vari passi. C'era il fidanzamento, ma il fidanzamento non finiva con l'unione dei tre due sposi, perché, anzi, dopo che erano stati fidanzati, venivano separati, perché lo sposo andava, tornava alla casa di suo padre per preparare la casa per la sposa. E quindi lavorava per far sì che ci fosse pronta quella casa che poi li avrebbe accolti. E solo quando l'aveva finita, e soprattutto solo dopo che il padre aveva dato il benestare, poteva ritornare a prendere la sposa e quindi a sposarla e a portarla con sé. E la sposa quindi non sapeva il tempo di quando avrebbe rivisto lo sposo, non lo poteva sapere perché dipendeva dal padre dello sposo. In questo caso il ritardo del ritorno dello sposo sta a simboleggiare il tempo che c'è tra la conversione che tutti noi abbiamo fatto, come fosse stato un fidanzamento con il nostro Signore, e il tempo in cui lo incontreremo veramente, che sarà il tempo delle nozze, un incontro vero e proprio. Adesso in spirito abbiamo un incontro con il Signore e si dice che Gesù viene a vivere nel nostro cuore, ed è vero, per ogni credente è così, perché siamo stati rigenerati, questa natura corrotta che avevamo, che io osservo nei miei familiari essere ancora, e io dico, ma io ringrazio Dio che non sono più così. Però molte volte mi accorgo che sono ancora così per certi aspetti, e questo mi fa stare molto triste, mi fa rattristare molto, però il Signore è fedele, è potente, da cambiare anche questi aspetti, e bisogna avere fiducia però in questo, che lui può lavorare e soprattutto lasciarlo lavorare nelle nostre vite. Poi un altro aspetto, tutte queste 10 donne erano tutte vergini, cioè erano tutte potenzialmente spose dello sposo, potenzialmente erano tutte, avevano tutte le carte in regola per diventare la sposa ed erano in regola per le nozze. E tutte si sono addormentate però, perché quando lo sposo era rientrato era ormai notte fonda, a mezzanotte si dice. E or siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono, e sulla mezzanotte si levò un grido: ecco, arriva lo sposo, uscite incontro. Anche nel mondo ebraico, quando lo sposo era pronto per ritornare a incontrare la sposa, la sposa usciva da casa sua in corteo con tutte le sue amiche o familiari, tutte donne, con le lampade. E molte volte questa processione si faceva di notte, per quello che Gesù descrive le lampade, perché era un'usanza proprio del mondo ebraico. E andavano tutte queste donne incontro allo sposo con le loro lampade. Quindi il processo delle nozze era un percorso, fratelli, fatto di varie tappe e non solo un giorno, come si fa oggi. E molte volte ci si dimentica anche nel giorno delle nozze, perché passa tempo, passano le cose, i problemi, e uno non si dimentica di questo patto che è stato firmato da tutti e due. E quindi la sposa, dobbiamo recuperare, io credo, questo sentimento ebraico, questo desiderio ebraico di preparazione. La sposa, nel frattempo che era assente lo sposo, si preparava. Preparava il corredo, preparava a se stessa, faceva i bagni di purificazione rituali. Mi sembra che nel mondo ebraico non si scambiano gli anelli, viene solo dato alla sposa l'anello. Mara forse è più informata e può correggermi. Però quello che è importante è che la sposa si preparava sempre però con la stessa trepida attesa, con la stessa speranza che lo sposo ritornerà, con la certezza che lo sposo ritornerà. Era il padre dello sposo che, quando tutto era pronto, rimandava il figlio alla sposa, senza preavviso però. E questo ritorno dello sposo era quindi una festa per tutta quanta la comunità. Però cosa succede nel racconto qua di Gesù che ci parla delle 10 vergini? C'erano 5 donne, 5 vergini che erano avvedute e 5 che sono state definite qua stolte perché non avevano l'olio nelle lampade. Perché le lampade per bruciare hanno bisogno dell'olio e senza olio non ci possono far luce tutto attorno loro. Il problema per queste 5 vergini stolte non è che si sono addormentate, perché tutte quante si sono addormentate, ma le stolte si sono addormentate senza essere pronte, cioè senza avere l'olio nelle loro lampade. Le prudenti si potevano riposare in pace perché avevano l'olio nella loro lampada, se ne erano procurate, avevano passato il tempo del fidanzamento a cercare quest'olio per le lampade. Ma sappiamo che all'improvviso arriva lo sposo e le stolte, le cui lampade non potevano restare accese a lungo perché non avevano più olio, ne chiesero in prestito alle vedute, che però le dissero: "No, perché non basterebbe né a noi né a voi." Perché? Non perché sono state ingiuste queste donne, o sono state cattive, come direbbero i ben pensanti, ma perché non sarebbe bastato per le loro lampade l'olio, non potevano darglielo perché sennò loro rimanevano senza olio. Non sarebbe bastato per loro stesse. E questo io credo simboleggia il fatto che nessuno può darti la sua fede, può dare la sua fede a un fratello, può dare la sua obbedienza a un fratello, o il suo spirito, lo suo Santo Spirito che vive nel suo cuore, perché sono tutti doni che provengono da Dio e da un rapporto costante di fiducia e di conoscenza reciproca. E secondo questa preparazione che ognuno di noi deve fare, come la sposa faceva nel tempo del matrimonio ebraico, per avere l'olio nelle lampade al momento opportuno, che è quello delle nozze. Ognuno deve fare da solo questo lavoro, fratelli. Non è compito di chi parla la domenica o di chi fa lo studio il giovedì o chi parla di più. Il compito è di tutti quanti, perché tutti quanti sono stati chiamati, come le 10 vergini, ad incontrare in futuro lo sposo, perché se no vuol dire che non siamo stati rigenerati nel nostro cuore. E io non credo che sia così per noi, perché il seme del Signore si vede che è piantato in ciascuno di noi. Io nel mio piccolo lo vedo, e lo vedo in me, lo vedo nei miei fratelli, e questa è una bellissima cosa, però bisogna far sì che questo seme non venga soffocato dalle erbacce o dalle preoccupazioni, e questo seme possa mettere radici profonde e possa crescere con un terreno pulito tutto attorno in modo tale che il fusto venga su bene. Le lampade quindi possono rappresentare, anche per quanto riguarda l'aspetto della fede dei credenti, la religiosità, senza spirito, senza lo spirito del Signore, senza un rapporto vero col Signore, intimo, senza una conoscenza personale con Dio. È per questo che quando le porte furono chiuse, e un'altra cosa importante, le porte furono chiuse per proteggere gli invitati alle nozze, perché loro potessero gioire della presenza dello sposo. E chi non era invitato non può gioire della presenza dello sposo, solo gli invitati. È per questo che vengono chiuse le porte, perché chi è dentro possa gioire completamente. Le cinque vergini stolte rimasero fuori perché non avevano un rapporto, non avevano avuto un rapporto di conoscenza, di consuetudine con lo sposo. E questi infatti le ha detto: in verità vi dico, io non vi conosco. Cioè non ho avuto questo rapporto nella vostra vita continuativo in modo tale che voi mi avete potuto conoscere, io ho potuto conoscere voi. Oltretutto sono arrivati più tardi perché quando è arrivato lo sposo, loro non erano pronti, loro sono andati a cercare a comprare l'olio da qualche parte. Queste donne sono coloro che hanno avuto nella loro vita un'apparenza di fede, ma non una conoscenza reale del Signore, un colloquio reale. Sappiamo, Mosè era colui che parlava col Signore, faccia a faccia, e non c'è mai stato nessuno come lui. Quindi si può conoscere molto della Bibbia, ma allo stesso tempo non essere rigenerati e non conoscere veramente Gesù di cui tanto parliamo. È per quello che in un salmo il Signore dice, prendo un attimo il Salmo 50, offre a Dio, al 14 dice così: offre a Dio sacrifici di lode, adempi i tuoi voti fatti all'Altissimo. Invocami nel giorno dell'avversità, io ti libererò e tu mi glorificherai. Ma all'empio Dio dice: che diritto hai di elencare i miei statuti e di tenere nella tua bocca il mio patto? Tu che detesti la correzione e getti le mie parole dietro le spalle? Se vedi un ladro, tu prendi piacere a stare con lui e ti fai compagno degli adulteri. Tu hai fatto queste cose, io ho taciuto, tu hai pensato che io fossi del tutto simile a te, ma io ti risponderò, ti metterò ogni cosa davanti agli occhi. E poi dice: ora comprendete questo, voi che dimenticate Dio, coloro che gettano le sue parole alle spalle sono coloro che dimenticano Dio, perché io non vi faccio brandelli senza che alcuno vi liberi. Chi offre sacrifici di lode mi glorifica. E a chi si comporta rettamente gli mostrerò la salvezza di Dio. Amen. Quindi questo racconto, cos'è importante di questo racconto? È che simboleggia, però lo possiamo comprendere forse un pochino più a fondo se lo caliamo nella realtà in cui viveva Gesù. Abbiamo lo sposo che si assenta per un determinato tempo per andare a preparare la casa per le nozze. E poi abbiamo le spose, quelle avvedute, che si preparano e quindi fanno tutto secondo quello che è, diciamo, la volontà dello sposo. E le stolte che invece passano il tempo senza prepararsi. E poi abbiamo lo sposo che ritorna. È per questo che abbiamo letto anche Giovanni 14, quando il Signore, che è il nostro sposo, dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto. Gesù, come lo sposo del racconto, è andato, dopo che è tornato in cielo, a preparare un posto per noi, affinché quando, io me lo auguro, saremo tutti pronti, possa accoglierci. È per questo che dobbiamo vivere i giorni che il Signore ci concede qui sulla terra, non in modo vano o in modo empio, cioè da sciocco, da stolto, perché il Signore ritornerà e domanderà conto se noi abbiamo lavorato per avere l'olio nelle lampade oppure no. E chi avrà l'olio nelle lampade potrà entrare nella casa delle nozze e le porte saranno chiuse, ma chi sarà dentro parteciperà alle nozze e godrà di questa comunione col Signore e godrà di questo posto che il Signore è andato a prepararci. E io credo che la nostra vita deve essere condotta da questi sentimenti, da questi ideali, e dobbiamo vivere questi giorni con una trepida attesa del ritorno dello sposo e con il desiderio che avevano le spose di questo sposo, scusate il gioco di parole, e la certezza che lo sposo ritornerà, perché il patto nel mondo ebraico è qualcosa di certo, è un contratto, è qualcosa che per certo sarà così, non come adesso che si dà la parola e poi dopo poche ore si dice ho cambiato idea, sono cambiate le condizioni, al contorno ti dicono. Nel mondo ebraico non funziona così, la parola data va mantenuta, lo dicono anche dei salmi. Colui che giura a suo danno mantiene la parola data, anche se ci rimette. Adesso non mi ricordo più qual è. Perché il patto è una cosa importante, fratelli. È per quello che nell'antichità il patto tra due uomini veniva sancito dal taglio di animali. Perché c'era questa immagine cruenta del sangue che veniva versato. E una volta che gli animali erano tagliati, allora il patto era sancito. È per quello che anche nel Salmo 50 abbiamo letto prima, dice: coloro che hanno fatto un patto con me mediante il sacrificio, all'inizio del Salmo 50 dice. E noi abbiamo tutti gli elementi, conosciamo qual è questo patto che il Signore ci ha proposto. Però non dobbiamo dimenticarci e non dobbiamo gettare le sue parole alle nostre spalle. E sapere che Lui mantiene la parola data e quindi ritornerà. E quindi dobbiamo aspettarlo come le spose, con trepida attesa, essere in modo ferventi, in modo tale che siamo certi che Lui ritornerà per accoglierci, perché è andato a prepararci un posto. Ecco, io avrei finito e ringrazio il Signore per questa giornata, per la vita che mi ha dato, perché l'ho conosciuto, perché ha cambiato la mia vita, anche se ho ancora parecchie difficoltà e il peccato veramente sta attorno come un leone ruggente. Però io so che ha dato Daniela come sposa per me, e questo è venuto da Dio, non è venuto da me. Ecco, è tutto molto bello e molto nobile quando il Signore fa le cose, ed è tutto così certo e così veramente eterno, che non mi viene altro che ringraziare il Signore e lodare il suo nome, perché, vedete, questa della scrittura di Dio è una sapienza che l'uomo ha perso, ormai da secoli ha perso da secoli. Se teniamo in alto l'istituzione del matrimonio con le nostre vite, teniamo anche in alto il patto che il Signore ha fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe. E teniamo anche in alto il patto che il Signore ha sancito con noi attraverso il sangue di Gesù Cristo. Ecco, sia ringraziato il Signore. Amen.